La pulce esplora, la pulce viaggi, culture altre ed esplora grazie alla condivisione di esperienze vissute da una viaggiatrice coraggiosa che è Gisela Ettore, che è al telefono con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ciao Gisela, buongiorno. Oggi attraverso la tua esperienza diretta andremo nel paese, per così dire, di Malala, la ragazza attivista per i diritti delle donne gravemente ferita ormai più di 10 anni fa. Andiamo in Pakistan, ufficialmente Repubblica Islamica del Pakistan, secondo paese musulmano più popoloso al mondo dopo l'Indonesia. Allora, sappiamo anche che la sua collocazione geografica funge da cerniera tra Medio Oriente e l'Asia meridionale. Il Pakistan è uno di quei punti nevralgici della politica mondiale fin dalla sua nascita, che ricordiamo del 1947. Ora in questo paese sappiamo c'è una realtà di riflusso, il ritorno imperante dei Taliban ha modificato parecchio la quotidianità delle persone, ma noi ti chiediamo, magari ricordando che ci eravamo lasciati sabato scorso con te, che entravi in Pakistan scortata dalla polizia, avendo attraversato il Baluchistan, sia quello iraniano e poi quello pakistano, vogliamo lasciarci alle spalle, diciamo, questo sentimento di insicurezza per affacciarci su questa nuova cultura. Quindi da dove partiamo?
Ma partiamo magari dal fatto che adesso Gisela si trova proprio a Londra, che è molto popolata da pakistani. Ritrovi anche delle persone che hai incontrato e conosciuto, parenti?
Ecco, sì, allora, una cosa bellissima è proprio successa ieri sera, prendendo un Uber, il taxi. Mi capita spesso quando vengo qui a trovare i miei amici, di conoscere i pakistani che appunto guidano taxi e sono qui, e ci raccontiamo sempre storie. Io non vedo sempre l'ora di raccontare di dove sono stata, e c'è sempre qualcuno che mi dice: ah, io vengo da lì, ho un parente che vive lì, e finisce sempre in fare una corsa in taxi che è più lunga del previsto, per fare vedere le foto, far vedere i video, fare le videochiamate con la famiglia anche qui, anche dall'Europa.
Quindi praticamente vivi a Londra ciò che hai vissuto facendo questi incontri straordinari con le persone del luogo.
Come diceva Marco là, Gaia, siamo tutti collegati.
Lontano.
Esatto.
Beh, questa è proprio una tua indole, veramente non tutti ne sono capaci.
Allora, riprendiamo il filo del tuo viaggio che, ricordiamo, si è svolto ormai un anno fa, quindi sei rientrata quasi quasi da un anno, hai attraversato paesi dell'Europa dell'Est, i Balcani, la Turchia, l'Iran, appunto il Pakistan, per poi raggiungere l'India. Quindi accompagnaci partendo da quello che è un po' anche il tuo tema, no? La curiosità per le persone. Arrivate in Pakistan, come hai sentito, vissuto l'incontro con queste persone e naturalmente passando da quale realtà, prima quella agreste, prima quella montana, poi quella cittadina?
Certo, allora, arrivando in Pakistan, devo dire la verità, avevo un po' di timore, e l'avevo visto all'inizio proprio come un paese di passaggio, nel senso che mi ero detta: starò al massimo 2 settimane, quello che serve per attraversare il paese e arrivare in India. E poi in realtà sono rimasta 2 mesi, e sono rimasta solo 2 mesi, diciamo, nel senso che non potevo stare di più. Se avessi potuto, sarei rimasta credo molti mesi più in Pakistan. È stato incredibile, è stato il paese che mi ha sorpreso di più, è stato forse il paese in tutto il viaggio dove posso veramente dire di aver lasciato il cuore, per quanto controverso sia stata l'intera esperienza. Sono arrivata a Quetta, come avevo raccontato l'altra volta, dopo essere stati abbandonati, diciamo, dalla scorta di polizia. Siamo arrivati alla città di Islamabad, dove, devo dire la verità, sono rimasta forse 2 settimane nella capitale, non tanto per visitarla o per vedere qualcosa di speciale, ma un po' per ambientarmi, un po' per entrare, per capire un po' come funzionasse questa cultura. E anche lì, devo dire, da subito sono rimasta molto sorpresa. Islamabad è stata classificata anche come una fra le capitali più verdi al mondo. È una città bellissima, una città piena di parchi, c'è molta vita, nonostante le persone siano molto quiete, sia comunque relativamente povero. E per me arrivare a Islamabad è stato anche un po' un ritorno, per quanto possa sembrare assurdo da dire, anche un po' un ritorno in Occidente, o comunque a casa, nel senso che dopo l'Iran dove moltissimi prodotti, molti negozi, molti ristoranti, catene sono banditi, non c'è questo contatto con l'internazionale, con gli Stati Uniti. In Pakistan era di nuovo possibile trovare prodotti o cose comunque a me familiari, quindi è stato un po' quel contrasto forte tra un tornare a casa dopo un paese come l'Iran e entrare però allo stesso tempo in un paese molto complesso, un paese in cui avevo anche molto timore per quanto riguarda i diritti delle donne. E nella mia piccola esperienza sono rimasta positiva, sorpresa in modo molto positivo, nel senso che a partire dall'indossare l'hijab, il velo, in Iran era obbligatorio, mentre in Pakistan era una scelta delle persone, o perlomeno almeno a livello turistico. Ho trovato delle persone molto molto gentili, nonostante bisogna ammettere che comunque è sempre difficile poter incontrare delle donne e confrontarsi con le donne, perché la maggior parte delle persone che poi ho incontrato erano comunque degli uomini.
Islamabad, quindi ci hai ridato una fotografia abbastanza originale, perché hai messo l'appunto proprio sul fatto di tante zone verdi, una città comunque internazionale, una città magari un po' caotica in alcuni angoli, però molto ariosa. E in questa città dove hai ritrovato un po' di internazionalità, appunto, comunque questa, come spiegavamo all'inizio, il ritorno dei Taliban ha di nuovo un po' schiacciato, no? la quotidianità delle donne, la possibilità, esatto, di avere la libera scelta di studiare, di relazionarsi, insomma di scegliere proprio il proprio destino. Di questo hai avuto la possibilità di parlare con le persone del posto, oppure come ti è capitato magari in altri luoghi, in altri paesi, proprio era un po' tabù, o tu sei riuscita con la tua maestria umana e esperienziale così a sciogliere anche le persone di Islamabad?
Allora, diciamo che io ho veramente cercato, era un po' il tema, il filo conduttore, a me piaceva veramente tanto cercare di affrontare questo argomento. Ricordo che a Islamabad ci sono diverse bancarelle con tanti tanti libri di tutti i tipi, libri classici, libri più moderni, e qui avevo sempre modo di incontrare un po' ragazze giovani, più giovani di me, proprio giovanissime, magari sui 16, 17 anni, molto appassionate, delle grandi lettrici, si mangiavano libri, e con loro ricordo c'erano un po' questi scambi, un po' questa loro speranza sempre che un giorno le cose possano cambiare, questa grande fiducia verso il mondo occidentale, poi un po' questo scambio in cui magari anch'io raccontavo che anche da noi le cose non sono perfette, c'erano un po' tanti di questi scambi, ma la parte più interessante, il confronto più interessante l'ho avuto. Non so se avete mai sentito parlare della valle di Kalash, è una valle in Pakistan al confine con l'Afghanistan. Mm-hmm. Sono rimasta in questa valle per quasi un mese, ed è una valle dove le persone sono 3.000 abitanti, sono una delle minoranze etniche e religiose al mondo, è la parte più piccolina del Pakistan in cui non credono nell'Islam, non sono musulmani ma sono politeisti. Le donne sono vestite con colori molto forti, molto accesi, hanno anche questo posto che è chiamato la casa delle donne, in cui ogni mese, quando le donne hanno il ciclo, il loro periodo, vanno in questa casa, sono coccolate, gli uomini, i mariti o le altre persone del villaggio vanno, portano dei fiori, portano dei regali, e loro per una settimana sono obbligate proprio a rilassarsi, a non fare nulla. E in questa valle di Kalash le persone sono appunto molto aperte mentalmente, sono veramente molto diverse da quello che ho visto nel resto del Pakistan, nel senso che se entravo in una casa parlavo altrettanto con la donna che con l'uomo, potevo uscire con le donne, mi facevano vedere i campi, mi facevano vedere le loro sale da ballo piccoline, erano tutti canti e feste, e lì è stato veramente interessante parlare con queste persone di come loro cercano di preservare, diciamo, questa loro minoranza in cima a queste valli, e si rifiutano di aderire a quello che poi è il sistema circostante tra l'Afghanistan, l'Iran e il Pakistan, con queste culture un po' più forti, un po' più difficili per le donne.
Un gran progresso, una cosa del genere.
Miracoloso che possano garantire, possano mantenersi, visto che sono proprio schiacciate tra realtà che stanno facendo veramente pressione, no? Su,
esatto,
quello che è il concetto di libertà e di autodeterminazione. Non parliamo dell'Afghanistan, insomma, che nell'ultimo anno ci ha dato proprio gli esempi opposti. Quindi grazie per questa esperienza e per questa tua, questo tuo coraggio di essere andata anche in questa valle dove hai conosciuto questa realtà che c'è appena.
In questo caso eri proprio completamente da sola, perché sappiamo che alcuni tratti del tuo lungo viaggio li hai potuti fare con degli altri viaggiatori incontrati lungo il percorso con cui magari eri già partita. In questo caso, in questa valle di Kailash, eri sola?
Sono arrivata con un amico, poi lui ripartiva dopo 3 giorni, io invece mi sono proprio sentita a casa e sono rimasta lì. Sono rimasta lì 2 settimane in più.
Due settimane senza telefono, senza comfort,
sì, non prendeva,
a cui siamo abituati.
Non c'era praticamente nulla. Esatto, sì, avevo il mio telefono, però non c'era mai la linea, mi ricordo. Magari riuscivo a camminare fino al posto in cui prendeva il telefono, ma era una lunga camminata, giusto per scrivere a mia mamma, a mio papà. Però sì, era praticamente senza il telefono. In questa valle un po' incantata, veramente bellissimo, con questi fiumi. Si vede proprio al di là della montagna l'Afghanistan. Sei proprio in cima al nulla, e tra l'altro per arrivare a una strada pericolosissima, proprio queste strade impervie che si vedono sempre nei documentari quando si pensa al Pakistan, con queste jeep che salgono da queste strade un po' particolari.
Senza parapetti.
Però ti devo dire, mi sono...
Senza parapetti, paracarri e
niente. Esatto, senza niente.
Senza
no.
Niente. Ripidi.
Chi frequenta la montagna le conosce queste zone, naturalmente non le pratica più per i problemi geopolitici di cui narriamo regolarmente, però Gisela Eter, è vero che a livello di paesaggio c'è qualcosa di mistico, c'è questa situazione, oltre alla realtà di questa comunità che riesce a garantirsi l'autonomia, il paesaggio attorno è, insomma, da toglierti il respiro.
Sì, assolutamente, sì, è incredibile il paesaggio e questo senso di comunità molto forte anche che hanno, perché appunto essendo una realtà molto piccola e con il desiderio forte di preservare la loro cultura, la loro identità, è proprio tutti conoscono tutti, la casa è sempre aperta, le porte sono aperte, entra uno che è il panettiere, esce l'altro che è il maestro, ognuno ha un po' il suo ruolo, è proprio una piccola comunità.
E di che cosa vivono? Pastorizia e poi?
C'è pastorizia, praticamente solo pastorizia direi, c'è pastorizia, hanno tutti i loro campi, vendono i loro prodotti locali e hanno anche tanto fumo, marijuana in quella zona, che so che coltivano tantissimo e che poi esportano, penso che vivano anche tanto di quello.
Beh sì, certo, è vero, ci dimentichiamo tante volte che questi paesi sono famosi appunto per questo tipo di produzione, anche l'oppio ovviamente.
Esatto, sì.
Sa da lì. Altre regioni del Pakistan, è bello perché tu ci porti veramente in realtà talmente diverse, con una tale capacità di descrizione, che siamo passati da Quetta, siamo passati da Islamabad e poi da questa a vallata del Kailash. Ci sono altre regioni del Pakistan che ti sono rimaste nel cuore, sia per gli abitanti ma anche per i suoi paesaggi o per la vita?
Certo, la regione del cuore per i paesaggi è la regione del Gilgit Baltistan al nord, che è proprio un punto di ritrovo, è forse anche la parte più turistica direi, in cui si incontrano diversi viaggiatori che arrivano lì per poi scalare, per andare a fare questi trekking nelle montagne. È un po' come il punto di ritrovo per poi partire e fare tutte queste escursioni. E Gilgit è stato speciale per me perché era esattamente un anno fa, che era anche il giorno del mio compleanno, e mi avevano organizzato una sorpresa gli altri viaggiatori che avevo conosciuto. Ci eravamo tutti ritrovati a Gilgit, nella casa di questo signore pakistano molto anziano, che era un vecchio hippie a Ibiza quando era giovane. Quindi era bellissimo ascoltare i suoi racconti. Poi aveva questo negozio di gemme, di pietre preziose a Gilgit, ci portava in negozio con lui. Abbiamo passato una settimana lì veramente bellissima, e per poi da lì salire nelle montagne. Il mio grandissimo sogno era il Nanga Parbat. Avevo visto tantissimi documentari su questa montagna incredibile, proprio un colosso, e fare questi campi base del Nanga Parbat, la montagna del Rakaposhi, è proprio un'esperienza incredibile. Io sono molto svizzera in questo, le mie montagne, mi piace andare in montagna, scalare, salire, però quando arrivi in questi paesi e sono proprio colossi di 7-8 mila metri, fa paura, è proprio questo senso di dire ok, quanto sono piccolo, guarda cosa c'è intorno a me, e questa sensazione la porto, penso il Pakistan è stato proprio quello che a livello di sensazioni anche paesaggistiche mi ha lasciato di più.
L'immensità, ma anche il grande rispetto.
Natura, sì.
Sì, il grande rispetto,
sì,
l'immensità, la misticità, no, di questo, quello che tu dici, come mi sento così piccola, e quindi il mistero anche dell'esistenza.
Esatto.
Noi ci avviciniamo a mezzogiorno e io sono sempre curiosa di sapere che cosa mangia Gisela quando è in viaggio. Quindi, dato che ci ha ben spiegato le specialità di un posto o dell'altro, quindi una volta arrivata in queste zone, non so, a Gilgi oppure nella valle di Kalash, che
Piuttosto
cosa
che
si
nelle.
mangiava?
Allora, nelle valli tante tante patate, tante lenticchie. Il loro piatto con le patate si chiama alu e lo fanno in tanti modi diversi. A volte con delle salsine, ci sono delle spezie, oppure sono più patate grigliate. Fanno patate veramente in tantissime salse diverse. E poi c'è sempre il roti, questo pane che c'è anche in India, molto buono, con cui mangiare appunto le patate, le verdure. È tantissimo verdure, lenticchie e patate. Mentre quando si è più in città o si ha la fortuna di essere in posti un po' più grandi dove è anche più facile cucinare, avere più varietà, c'è tantissimo pollo. Uno dei miei piatti preferiti era il pollo tikka, che è questo pollo grigliato. Oppure c'è anche il biryani, che è riso con pollo, oppure c'è il montone anche, con tantissime spezie diverse. E io ho fatto forse un'indigestione di samosa. Sono come dei piccoli triangolini fritti con all'interno tante, tante verdure diverse o patate. E questi erano veramente, costavano forse 10 centesimi l'uno, si trovavano ogni fermata del bus, a ogni piccolo chioschetto. Quindi le mie giornate, la maggior parte del tempo, era prendere un sacchettino e riempirmi di samosa che poi mi duravano tutta la giornata. Adesso ecco, non riesco più a mangiare niente di fritto.
Bisogna fare una pausa, allora ne approfittiamo per ricordare che i viaggi di Gisela Etter sono davvero molto particolari. Io non vorrei dirlo, ma speriamo che un giorno tu possa scrivere, perché tutte le esperienze che hai condiviso col pubblico di Rete 1 sono state veramente magnifiche, tante persone anche ci hanno scritto, perché tu viaggi a piedi, viaggi con i mezzi pubblici, viaggi in autostop e poi bussi alle porte per dire: ecco, io sono una viandante, vorrei conoscervi, vorrei capire come vivete, e quindi hai vissuto di casa in casa condividendo delle realtà che nessun altro viaggio può assicurare. Il tuo è questo di aver preso il rischio, no? Di andare verso l'ignoto quasi giorno dopo giorno, e con questo però hai nutrito un bagaglio tuo personale, ma che noi confidiamo potrà essere condiviso appunto magari attraverso la scrittura. Noi l'abbiamo fatto nella pulce dell'orecchio, prendendo alcuni frammenti di questo prezioso viaggio, come abbiamo amato dire, antropologico, interiore, dettato proprio da un'enorme curiosità e da una grande apertura verso l'altro, verso il diverso, verso lo straniero. Sei anche una paladina di quello che significa andare oltre le nostre paure più intime e aprirsi, farsi aprire anche la porta.
Esatto, sì, esattamente. Grazie, sì, no, no, è vero. E adesso appunto mi piacerebbe moltissimo scrivere il libro. Ci sto lavorando, ho scritto tantissimi diari in viaggio e sicuramente uscirà qualcosa.
Bene,
Sì,
quindi
non vedo l'ora.
lo
È anche un modo
attendiamo
per
e non
continuare a
siamo le uniche, Elena, ad
viaggiare.
attendere questo libro, perché davvero ci hai portato così in maniera immediata dentro determinate realtà che a volte, magari dopo la lettura di guide, di libri o di racconti, no, insomma, il risultato non è così efficace.
Grazie Gisela Etter per essere stata con
Grazie
noi
mille a voi.